aprire la parola del Signore nel libro di Geremia. Leggeremo a capitolo 9. Geremia 9. Geremia 9, leggeremo dal verso 23. Così parla il Signore. Geremia 9, verso 23. Così parla il Signore. Il saggio non si glori della sua saggezza. Il forte non si glori della sua forza. Il ricco non si glori della sua ricchezza. Ma chi si glori in questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Abbassiamo il capo. Signore, siamo davanti alla Tua parola, vogliamo ascoltarla, apprendere da essa e vogliamo obbedirla. Noi Ti ringraziamo e Ti celebriamo perché Tu ci hai rivelato nella Tua parola, Signore, la Tua pura e perfetta volontà. Io Ti chiedo questa mattina, Signore, affinché possa esserci in ognuno di noi, Signore, un'attenzione solenne, un cuore disposto a ricevere il seme della Tua parola, affinché possa fare radici e portare frutti alla Tua gloria. Aiuta ognuno di noi, aiuta me che la esporrò, e chiediamo l'assistenza del Tuo Santo Spirito, senza il quale, Signore, ogni nostro tentativo è vano. Nel nome di Gesù Ti prego. Amen. Cari fratelli, cari amici, Geremia è un libro complesso. Finora ha presentato un contesto di peccato, di idolatria, di giudizio, di lamenti. Adesso ci parla di una cosa particolare, di una cosa speciale, che riguarda, penso, ognuno di noi. E ci parla di questa cosa, del rischio, del pericolo, del vantarsi, del gloriarsi in modo improprio. Ed è un rischio che è molto presente nella società di oggi e anche nella nostra vita. Ecco cosa dice il Signore: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Sembra che ci siano tre cose che in modo naturale, quasi automatico, producano nell'uomo la voglia di vantarsi, di gloriarsi, di mettersi, di innalzarsi più di ogni altra cosa. E queste tre cose che la Bibbia segnala, che Geremia segnala, sono cose molto semplici. Sono la saggezza, la forza e la ricchezza. Sono tre cose che hanno una valenza universale. Ora, la prima cosa, no, che è un motivo improprio di vanto e di gloria, è la saggezza. Guardate cosa dice il verso 23. Inizia subito con questo, no? Il saggio non si glori della sua saggezza. Ora, inizia, fratelli. Penso che questa cosa con alcuni di noi inizia presto, forse nell'elementare, già a scuola, no? Fai un compito, fai un esercizio, fai una prova, no? Prendi un buon voto, hai una buona valutazione e subito inizi, magari al tuo compagno o chi è vicino a te, inizi a chiedere: ma tu quanto hai preso? Ma il desiderio non è quello di essere informati e di dire subito dopo: ah, io ho preso di più. Non è così? Oppure guardiamoci, guardiamo un po' quello che succede, no? Sono stato per 8-9 giorni la settimana scorsa a Oxford, no? Oxford è è riconosciuta come, come l'università, come dire, al top della lista, no? Nel mondo per diversi corsi, no? E tu vedi lì, viaggi, come dire, vai a camminare in questa piccola cittadina, nel centro di questa piccola cittadina, e quello che respiri è quest'aria di fierezza, no? Di orgoglio nella conoscenza, di, come dire, c'è questa postura, no? Che tu dici, se non sei di Oxford e se non lavori in quel contesto lì, ti guardano dall'alto verso il basso, perché lì è da 900 anni, no? Che la conoscenza e la sapienza e la saggezza forma, no? La leadership di tutto il mondo. E vedi questa fierezza. Tant'è, come dire, che normalmente, no? È lo stesso atteggiamento che incontri verso qualcuno che magari è un po' studiato, no? E spesso è pronto, no? A divulgare, a dispensare consigli e conoscenze su tutti i fronti, no? C'è questa fierezza, c'è questo orgoglio, io so qualcosa di più, no? Io so, no? E spesso, nella nostra società dove, come dire, dove la specializzazione prende sempre più piede, dove tutti sanno molto di un pezzettino, no? Questa arroganza è molto diffusa. E spesso lo è anche nella nostra vita, fratelli. Spesso lo è anche nella nostra vita. Però la Bibbia ci dice, e la parola del Signore ci dice, stai attento, perché il saggio non deve vantarsi, non deve gloriarsi della sua saggezza. Non ha importanza davanti al Signore, non ha importanza quale sia l'eccellenza del tuo curriculum, non ha importanza, non può essere qualcosa che ti garantisce qualcosa, l'acquisizione di titoli importanti o la posizione che assumi, che stai svolgendo nella società civile di oggi. La saggezza non garantisce molto. Certo, vedremo, questo non è un invito all'ignoranza, non è un invito alla superficialità, però il motivo del nostro orgoglio, il cuore, no, il nostro atteggiamento non deve sperare in queste cose. La conoscenza e la saggezza sono cose importanti, ma non sono le cose che possono determinare il nostro destino eterno. Possono diventare idoli. È quello che dice qua. Tra l'altro anche la Bibbia nel Nuovo Testamento dice qualcosa di simile, no? In Prima Corinzi 8, verso 1, c'è un certo punto, Paolo, no, dà questa fotografia, quest'istantanea. Prima Corinzi 8, 1. Sappiamo che la conoscenza gonfia. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. E quello che ci dice la Bibbia è questo, che spesso il rischio, no, del nutrire il nostro intelletto è il rischio che alla fine amplifichiamo in questo modo il nostro ego. Ora, il saggio può gloriarsi della sua saggezza, puoi essere con un quoziente intellettivo molto alto, però sappi una cosa, che solo Dio conosce tutto, che solo Dio è il sapiente, che tutta la vera saggezza viene da Lui, che tutto ciò che c'è di vero, buono e saggio o meraviglioso è conosciuto già da Lui, e che quindi la cosa migliore che tu puoi fare è pensare i pensieri di Dio seguendolo. Non c'è nulla che può rappresentare un motivo di orgoglio. La saggezza. Prima Corinzi 1, verso 20. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? E poi in Prima Corinzi 1, 23 e 25. Piuttosto che illuderci, che cercare la sapienza degli uomini, piuttosto che coltivare la saggezza, no? O ricercare la saggezza per il piacere della saggezza, poi Paolo dice in modo molto chiaro, ma noi predichiamo Cristo crocifisso. E questo Cristo crocifisso per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Il saggio non si glori della sua saggezza. Ora, lo dico ai giovani e ai meno giovani, quindi non è l'invito a studiare di meno, anzi, studia più che puoi, godi di questi doni che il Signore ha fatto, impegnati più che puoi, ma che lo studio, la conoscenza, il successo, no, in quest'ambito non diventi mai un amplificatore del tuo ego, non diventi mai una trappola per la tua vita spirituale. Sono cose importanti, impegnati più che puoi. Vai a Oxford o a Cambridge se ne avrai l'opportunità, e poi passa anche da Harvard e Yale, però sappi che ciò che definisce la tua vita non è la saggezza che acquisirai, ma è la saggezza di Dio che ti accompagnerà nell'umiltà e nella verità. Il saggio non si glori della sua saggezza. Allora, però tu dici, io sono sempre andato male a scuola, no? Io non ho mai avuto queste tentazioni, sono distanti da me, no? I libri per me sono, come dire, oggetti sconosciuti, no? Quindi questa parte del messaggio non è, io sono un tipo sportivo, nel senso, no? Io vado 3-4 ore in palestra al giorno, no? Per cui io sostituisco l'impegno, no? sui libri con la pesistica, con i pesi che esercito ogni giorno. Ce n'è anche per te, guarda qua subito dopo. Il forte non si glori della sua forza. Il forte non si glori della sua forza. Ora, io ho visto, fratelli, no? L'uomo forte, no? Ci sono alcune immagini che mi vengono in mente, no? Che sono immagini molto, molto semplici, no? Allora, devo farvi una confessione. Nell'adolescenza guardavo uno sport ogni tanto, che era abbastanza violento, quando combattevano sul ring e se le davano, no? Come si chiama? Wrestling? Lo so, è una confessione pesante da fare. Però ogni tanto guardavo questi spettacoli, no? C'erano questi personaggi vestiti in modo, no? Però la cosa che mi colpiva sempre era, no, che alla fine del combattimento, no, c'era qualcuno che emergeva, no, e pieno di, come dire, di orgoglio, di fierezza, no, era lì a mostrare i suoi muscoli e la sua forza, e come, no, grazie alla sua forza e alla sua potenza aveva distrutto ed annientato l'altro, no? Il forte. Però lo guardi, è una cosa che guardi anche, come dire, no? Guardi una partita, uno scontro, una partita di calcio, no? Vedi subito, adesso forse è un po' meno, ma qualche mese fa, qualche anno fa, c'era, no? Chi faceva gol era subito, no? Ad alzarsi lì, ad alzarsi la maglia, no? No, ancora. Poi qualcuno ha santificato questo gesto perché ha messo ogni tanto qualche versetto, no? Però era, no? Era una manifestazione, no? Era una manifestazione di forza, no? Di guardate, io ce l'ho fatta, mi segnalo, no? E così ancora oggi, no? C'è anche, cos'è l'attenzione che c'è oggi, fratelli, verso il corpo, verso l'esercizio fisico, verso tutta questa dimensione, diciamo così, fisica? Cosa non è se una ricerca di orgoglio nel proprio, non solo nel benessere fisico, no? Ma anche proprio nella scultura che l'esercizio fisico può andare a produrre nel nostro corpo, nella manifestazione della nostra forza. Ma questo c'è, non soltanto c'è per gli individui, c'è anche spesso, è un qualcosa che accompagna anche la società. Mostriamo i muscoli, un mondo che mostra i muscoli. Penso a quello che sta succedendo in Turchia con i curdi, no? un mondo che è lì, che prova a inorgoglirsi, no? Guardate i nostri eserciti, pensa a cosa succede in queste feste, no? Tipo, no? 4 luglio piuttosto, no? Che il 25 aprile o ottobre, quello che è, queste parate militari, cosa sono? Non sono cose folcloristiche, sono manifestazioni di forza. È l'appello e il richiamo ad una nazione a gloriarsi nella sua forza materiale. Però, fratelli, la Bibbia ci dice che questo non è sufficiente, perché questa forza non potrà salvarci. Non può salvarti la saggezza, non potrà salvarti neanche questa forza. Prima Corinzi 1, 25. La debolezza di Dio è più forte degli uomini. Non sperare nella forza degli uomini, non sperare nella forza delle nazioni, non sperare nell'esercizio, nella manifestazione di potenza, perché queste cose non salveranno, perché queste cose non ti daranno nessuna sicurezza per l'eternità. La forza verrà meno. Io sono sempre estremamente colpito, fratelli, come spesso, no? La vita gioca alcuni scherzi anche alle persone più forti. Subito, è un attimo, siamo fragili. Speri nella forza, speri nella salute, speri nel benessere. Ed è un attimo, è un soffio, e tutto scompare, e non c'è più nulla. Vuoi fondare lì la tua esistenza? Quotidianamente, settimanalmente, fratelli, penso tutti noi siamo esposti a queste notizie. Di chi dobbiamo fidarci? Su chi dobbiamo costruire la nostra vita? Sulla saggezza? No. Sulla forza? No. Allora ecco che la società contemporanea ci dà un'altra alternativa. Ci dice, d'accordo, non ti piace la conoscenza, non sei un tipo sportivo, non ti piace neanche la forza fisica, no? Però magari sei un tipo smart, sveglio, no? Sei un tipo che sa fare affari, no? Che in qualche modo sa negoziare. Sei un tipo, no? Che in qualche modo sa muoversi, sa costruire imperi, sa fare, no? Sa, come dire, sa fare bene i conti. Sei un tipo che ha uno spirito imprenditoriale, che hai questa capacità di iniziativa incredibile, che ti dà una soddisfazione, che ti crea questa adrenalina nel sangue perché sei lì, che mercanteggi, che fai, che costruisci, che fai affari, che riesci finalmente, no, ad avere successo. Ed ecco, c'è la Jaguar piuttosto che il Maserati, piuttosto che la villetta, piuttosto che la piscina, piuttosto che un conto in banca. Adesso il conto in banca è un po', no? Il tasso negativo è un po', diventa un po', no? Però ecco, no, insomma, ci sono delle cose. E guarda cosa dice il testo. La terza alternativa, funziona la terza alternativa? No. Il ricco non si glori della sua ricchezza. La Bibbia ci dice che neanche la ricchezza, neanche il successo economico, neanche il successo finanziario può essere la base per costruire in modo sano la nostra esistenza. No? Certo. Non è l'invito neanche questo, come il primo, come dire, a stare attenti all'orgoglio che la saggezza produce, non è l'invito all'ignoranza, qui non è l'invito a ricercare volontariamente la povertà, non è questo, no? Perché i nostri beni possono essere strumenti che Dio usa per l'avanzamento del suo regno, non è questo, ma c'è una forma di orgoglio che spesso nasce nel ricercare, nell'acquisire ricchezza, no, che ti fa dimenticare il vero significato della vita. Guarda cosa dice la Bibbia su questo. Prendi con me il Vangelo di Luca. Luca, al capitolo 12. Leggiamo dal versetto 16. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo Luca 12, verso 16. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé. Che cosa farò? Poiché non ho più posto dove riporre i miei raccolti. E disse, questo farò. Demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Che bello, Successo negli affari. Grande benessere. Non aveva più posto dove mettere le sue risorse. Ne costruisce altri. Cosa c'è di male? No? Fa crescere l'economia. Qui aumenta il PIL. No? È una cosa positiva. Però guarda la prospettiva di Dio. Guarda com'è diversa la prospettiva di Dio. Ed è un avvertimento importante per ognuno di noi. E Dio dice, verso 20, ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato, di chi sarà? E poi c'è questa, guardate, questo verso che è straordinario. Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Quali tesori vuoi accumulare? Quali tesori vuoi accumulare nella tua vita? Su cosa davvero vuoi impegnarti? Hai uno spirito imprenditoriale? Bene, un talento che il Signore ti dà. Ma dove lo vuoi indirizzare ed orientare? Per nutrire il tuo orgoglio, il tuo benessere, o per servire gli altri, o per servire il Signore? Ecco, l'anima tua ti verrà ridomandata. Cioè, significa che ci sono e queste cose tu non le potrai portare con te. Queste cose non le potrai portare con te. Un puritano, Thomas Fuller, a un certo punto dice questa cosa sulla ricchezza. Le ricchezze potranno abbandonarti durante la tua vita, ma tu dovrai abbandonarle quando morirai, sicuramente. Dovremmo lasciarle. Dovremmo lasciare tutto. Ogni cosa. Non potremmo portarci nulla. Nessuna ricchezza in questa terra ha un significato eterno. Né la sapienza, né la forza, né le ricchezze. Tutte queste cose, fratelli, non sono cose per le quali possiamo vantarci o dobbiamo ricercare gloria e significato in queste cose. Nulla, nulla di queste cose. L'unico è soltanto Dio che può darci un significato eterno, un senso, una prospettiva che va oltre questa vita. Io le vorrei leggere questa frase che è presente nelle istituzioni di Giovanni Calvino, a un certo punto dice, se soltanto la conoscenza di Dio può farci ottenere la perfetta felicità. Solo la conoscenza di Dio può farci ottenere la perfetta felicità. E questa è la prospettiva che i cristiani hanno. Puoi essere intelligente, puoi essere forte, puoi essere smart, puoi essere ricco, puoi essere furbo, puoi essere agile, puoi riuscire in molti modi, però non vantarti di queste cose. Ecclesiaste 9, verso 11, leggo questo verso, perché è incredibile come la Bibbia è, come dirà, un unico messaggio su questi temi. È chiara su questi temi, lo ricorda dall'Antico al Nuovo Testamento, continuamente. Ecclesiaste 9, verso 11. E io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre, non basta essere agili. Né basta per combattere essere valorosi. Né essere saggi per avere del pane. Né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze e vanno via dove vogliamo costruire la nostra vita. Ma Geremia però non si ferma qui e ci dice e ci dà, come dire, un esercizio diverso. Guarda cosa dice al verso 24. Non ci dice che non dobbiamo gloriarci, ma ci dà un itinerario diverso. Ma chi si gloria in questo. Chi si gloria, se proprio vuoi gloriarti, se proprio vuoi vantarti, gloriati in questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Se vuoi gloriarti davvero, se vuoi un motivo di vanto, vantati nel Signore, che tu lo hai conosciuto, che hai una relazione personale con Lui. Vantati che Lui si è rivelato nella tua vita, attraverso la sua parola e Gesù Cristo, no? Vantati, sii fiero ed orgoglioso di Dio stesso. Sii fiero, vantati del fatto che Dio ha fatto il cielo e la terra, che Dio, il Dio della Bibbia, è il Dio dei nostri padri. Vantati che è Dio che ha incontrato il suo servo in mezzo all'erba infuocata, che è Lui che ha liberato Israele dall'Egitto, è Lui che ha portato a Giosuè a conquistare la terra promessa, è Lui che ha chiamato Davide, un piccolo pastorello insignificante, a essere il leader del suo popolo, è Lui che ha mandato il fuoco sull'altare per bruciare gli idoli. Vantati di questo Dio, di Dio che si è rivelato in modo unico in Gesù Cristo, Dio che ci ha fatto conoscere la sua volontà, la sua perfetta volontà, attraverso il Signore Gesù. E guarda cosa dice la Bibbia su questo. A un certo punto dice che Filippesi 2 ci dice qual è la prospettiva di Dio. Ecco il nostro motivo di vanto, Filippesi 2 verso 9. Perciò vantati di questo, che Dio lo ha sovranamente innalzato, cioè il Signore Gesù, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Vuoi vantarti? Vantati del Vangelo. Vuoi gloriarti di qualcosa? Gloriati del Vangelo e di null'altro. Sii fiero della rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Sii vantati, gloriati nella sua parola. E poi ci dice anche come farlo però, no? Perché subito dopo dice, ma che si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. E poi dice, poiché questa è la prospettiva, questo Signore dice, io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché queste cose mi compiacciono. Se davvero vogliamo vantarci del Signore, se davvero vogliamo essere orgogliosi di Lui, non arroganti, non supponenti, ma gloriarci nella sua gloria, allora cosa dice qua il Geremia? Che questa cosa produrrà in noi un'attitudine di questo tipo. Dio è buono, Dio è giusto e Dio ha cura del diritto. Guardate il verso 24, perché io pratico la bontà. È proprio così. Dio è un Dio buono, Dio è un Dio che ci ama, Dio è un Dio che ha misericordia. E questo termine bontà significa che Lui ha con noi una relazione pattizia talmente forte che non ci lascerà e non ci abbandonerà mai. La sua misericordia si fonda sul suo patto, sulla sua alleanza. Possiamo essere sicuri perché non è una misericordia estemporanea o emotiva o una bontà che c'è e non c'è. No, Dio ha bontà perché Lui l'ha promesso, perché Lui ha fatto un patto con noi. E questo ci dà una grande sicurezza. Esodo 26, no? E la sua bontà dura fino alla millesima generazione. E proprio perché la sua bontà dura fino alla millesima generazione, Esodo 20, lui dà al suo popolo i suoi comandamenti. Il Signore è buono. Cari fratelli, la bontà di Dio. Ed è quella stessa bontà, Giovanni 3, verso 16, no? che ha fatto sì che il Signore mandasse il suo unigenito figlio affinché chiunque creda non perisca, ma abbia vita eterna. E mi colpisce sempre, no? Il Salmo 136. Se tu lo prendi, un Salmo 136 apparentemente, no? È come tutti gli altri salmi, ma ha una cosa il Salmo 136, no? Che ricorda in modo, come dire, insistente, quasi martellante, questa centralità della bontà di Dio nella nostra vita e nella vita del suo popolo, no? Guardate, soltanto leggilo, sono 26 versetti, non lo leggiamo oggi, però c'è questo ritornello, che non è un ritornello musicale, è per ricordarci sempre questa preziosa e gloriosa verità della parola del Signore. Celebrate il Signore, perché? Perché Egli è buono, e subito dopo, perché la sua bontà dura in eterno. E celebrate il Dio degli dèi, perché? Perché la sua bontà dura in eterno. E ancora, perché la sua bontà dura in eterno, per 26 versi. Celebra, vivi nelle sue vie, perché? Perché la sua bontà dura in eterno. E questo ci dice Geremia, fonda lì la tua vita. E lui ama il diritto, cioè lui ama le relazioni che sono costruite secondo giustizia, lui ama la trasparenza, la rettitudine, lui ama la correttezza. Salmo 11, verso 7, poiché il Signore è giusto, egli ama la giustizia e gli uomini retti contempleranno il suo volto. Ecco, il Signore ama che il diritto prenda corpo nelle nostre relazioni, che non ci siano livelli, o ambiguità, o cose poco chiare, o, come dire, mezze verità nella nostra vita. No, costruiamo la nostra vita, le nostre relazioni, seguendo la bussola del diritto, della giustizia, della rettitudine che Dio ci dà, perché Dio ama il diritto, Dio ama la giustizia e Dio ama il cuore degli uomini retti. La bontà, il diritto e la giustizia. E mi avvio alla conclusione. Lui ama la giustizia. Verso 25, e la giustizia sulla terra. Dio è un Dio giusto, Lui è un Dio santo, Lui è un Dio che ama e la sua giustizia, fratelli, ci ha incontrato attraverso Gesù Cristo. Noi, che eravamo uomini e donne, segnati in modo inesorabile dal fallimento del peccato, dalle conseguenze del peccato, dalla ribellione del peccato, dalla miseria del peccato, Dio ci ha incontrato e ha rivelato la sua giustizia nella nostra vita attraverso Gesù Cristo. E lui ci ha conosciuto. E lui ci ha rivelato la giustizia di Dio. Per cui io e te adesso non soltanto possiamo costruire le nostre relazioni in modo giusto, no? Ma se abbiamo conosciuto Gesù, se lui è davvero il nostro Signore e Salvatore, se stiamo stati salvati da Lui, se siamo stati liberati da Lui, Gesù è la nostra giustizia. Cioè vuol dire che quanto Satana arriverà ad accusarti, e arriverà a segnarti le tue mancanze, i tuoi fallimenti, le tue debolezze, le tue contraddizioni. Noi sappiamo che più di ogni altra cosa, no? Ciò che ci tiene in piedi è la giustizia di Dio che si è rivelata attraverso Gesù Cristo. Lui è il giusto E se io ho comunione con Lui, e se io sono unito a Lui, se io sono nato di nuovo, la sua giustizia è mia. E questo è un grande invito alla libertà. Questo è un grande invito alla libertà, perché Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono. Perciò nessuno si vanti di fronte a Dio, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Di cosa vuoi vantarti questa mattina? Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alla nostra vita? A quanti motivi di vanto forse abbiamo ricercato finora? Vogliamo fare nostro questo appello della parola. Chi si vanta, si vanti nel Signore. Dio Padre, questa mattina vogliamo metterti davanti la nostra vita. Riconosciamo, Signore, che spesso abbiamo cercato sicurezza, protezione, nella saggezza degli uomini, nella forza degli uomini, nella ricchezza degli uomini. Ma queste cose, Signore, si sono rivelate fallimentari, perché dureranno per un periodo e poi scompariranno. Ma noi vogliamo, Signore, questa mattina reindirizzare, accogliere il tuo invito e essere, Signore, fieri e vantarci e gloriarci del fatto che conosciamo te e nessun altro, che tu sei il nostro Signore e il nostro Salvatore. Aiutaci, Signore. Aiutaci a vivere, Signore, secondo le coordinate della tua parola. E fai, Signore, che la tua bontà, il diritto e la giustizia accompagnino il nostro agire quotidianamente. E se c'è qualcuno, Signore, nel nostro mezzo che ancora non ti conosce, io ti chiedo che tu possa rivelarti nella sua vita. Possa, Signore, rivelarti nella tua potenza, nella tua sapienza, nella tua perfezione, nella tua bellezza. Aiutaci, Signore. Aiutaci, Signore, a essere come tu vuoi, per onorarti. Nel nome di Gesù. Amen.